Il podcast di Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Vita vi capitasse, e io ve lo auguro con tutto il cuore, di trovarvi in quel di Londra, non potreste andare via senza aver fatto un giretto, almeno un giretto, in uno dei luoghi più iconici e famosi della capitale inglese, il Camden Lock Market, ovvero il mercatino di Camden Town. Beh, mercatino si fa per dire. Oggi conta più di 100 bancarelle più negozi stabili che vendono veramente di tutto. Una food hall pazzesca dove acquistare di tutto, dalle arepa venezuelane al thai vegano fino al caffè che arriva direttamente dall'Etiopia. E poi una parte dedicata al vestiario in cui potrete acquistare dai vestiti cyberpunk più audaci a un'originale maglia olandese di Cruyff del 1974. Per non parlare dell'infinità di dischi e vinili usati che potrete scartabellare per giorni interi, avendone l'occasione. Eppure fino alla fine degli anni 60 questa tradizione non esisteva. Durante i primi anni 70 che apparirono le prime bancarelle a Camden Town, poi le prime fiere di arti e spettacolo, ma solo la domenica. Insomma, un mercatino rionale. E come abbia fatto questo semplice mercatino rionale a diventare un luogo di fama mondiale, un bazar grande qualche isolato, è presto detto. Il quartiere di Camden diventa verso la fine degli anni 70 il quartiere dei punk londinesi che vi si trasferiscono in massa sia a vivere che a suonare. Oggi naturalmente è una via piuttosto turistica, piena di negozi come dicevamo, ma se ci foste andati allora, la zona di Camden High Street sarebbe stata il centro nevralgico di uno dei movimenti più irriverenti del panorama musicale di sempre. Molti gruppi infatti avevano il loro quartier generale proprio lì, in quella zona, affacciati su quella via. E il gruppo di cui fa parte il protagonista della nostra storia non faceva eccezione. Una band che faceva un punk molto diverso da quello dei Pistols. Una band composta da tre ragazzi londinesi, più uno nato in Turchia. Ed oggi vi parleremo proprio di quest'ultimo. Questa è la storia dei Clash, ma soprattutto quella di Joe Strummer.
London's burning! London's burning!
Alla nascita il nostro protagonista non si chiama Joe Strummer, ma John Graham Mellor. Nasce ad Ankara il 21 agosto 1952 e il luogo di nascita non è casuale. Suo padre, Ronald Ralph, è un importante diplomatico britannico. Diventerà poi membro del Most Excellent Order of the British Empire, il più alto riconoscimento per un civile. Sua mamma, Anna Mackenzie, segue il marito in giro per il mondo e per i primi 9 anni di vita lo farà anche John, che oltre che in Turchia vivrà in Germania, a Cipro ed in Egitto. Quando al padre viene proposto di lavorare in Africa, in piena decolonizzazione, non proprio il posto ideale per i suoi figli, si trova di fronte ad un bivio. Cambiare lavoro e restare in Inghilterra, oppure lasciare i suoi figli in collegio e partire per il continente nero con la moglie? Sceglie la seconda opzione e lascia il piccolo Joe e suo fratello maggiore al City of London Freeman School. I giorni in cui scriverà l'inno della capitale sono ancora lontani, anche perché l'istituto non si trova affatto nella City di Londra e non gli sta vicino, e il primo impatto con la scuola non è per niente esaltante, anche se sarà fondamentale per il suo successivo sviluppo artistico e politico. La Freeman School è un collegio pubblico che per qualche ragione in Inghilterra significa che è privato per giovani maschi che provengono da famiglie altolocate, ricchissime. E nonostante i soldi abbondino in casa Mellor, la corona paga bene, la retta sarebbe fuori portata anche per loro, ma paga tutto lo Stato. Ovviamente paga tutto lo Stato a causa del lavoro del padre diplomatico, così come paga ai due bambini un viaggio l'anno per andare a trovare i loro genitori. Sarà questa la loro vita per i successivi 7 anni. Con il mondo posh di quella scuola, Joe non legherà mai, anzi. Quel mondo posato, in divisa, conformista, ossessionato dal rispetto delle regole e delle tradizioni, non suscita alcuna fascinazione in lui, ma solo un'enorme crisi di rigetto. Anche perché siamo all'inizio degli anni 60 e alla radio passano canzoni di un genere nuovo che aprono un mondo in technicolor totalmente opposto al grigiore di Londra. Musica che rimanda a una ribellione politica, sociale, ma soprattutto dei costumi, che sembra parlare direttamente a Joe. Un giorno, mentre la radio passa per l'ennesima volta Not Fade Away dei Rolling Stones, viene travolto dalla canzone come se un treno gli fosse improvvisamente passato addosso. L'aveva già sentita, ma sarà capitato anche a voi. A volte un brano ci colpisce terribilmente in un momento esatto e magari un mese prima, un anno prima, anche solo un giorno prima, non l'avrebbe fatto. In quel momento in Joe scatta qualcosa, si gira verso la radio con un «Ehi, wow!» di sorpresa. Inizia a considerare il rock come un'alternativa non solo stilistica, ma di vita. Diventa dunque rapidamente un appassionato di Little Richard, ma ama la musica folk impegnata di Woody Guthrie, al punto che adotta Woody come proprio soprannome. Sopra tutti, però, venera i Beach Boys. È ascoltando loro che decide che da grande vorrà essere un musicista. L'obiettivo è ambizioso. Joe si ripropone di avere la presenza scenica di Little Richard, l'impegno nei testi di Woody Guthrie e il talento artistico dei Beach Boys. Sembrerebbe impossibile se non sapessimo che effettivamente ce l'ha fatta. Non inizia subito il suo percorso musicale, però, per una semplice ragione. Non c'è nessuno che gli comperi uno strumento. I'm picking up vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up vibrations. She's giving me anche suo fratello è al college, ma se durante il liceo John diventerà un socialista, David farà il percorso inverso, diventando sostanzialmente un neonazista e tagliando qualsiasi rapporto con la famiglia. Morirà suicida nel luglio del 1970 e sarà proprio John a dover identificare il fratello già in stato di evidente decomposizione. Va da sé, una delle esperienze più traumatiche della sua esistenza. Dell'accaduto darà la colpa ai suoi genitori. Joe si convince che se non li avessero mandati in quel college, suo fratello non sarebbe mai diventato così. Se prima di quel momento aveva mostrato una certa insofferenza verso qualsiasi forma di autorità, essa adesso diventa un odio viscerale, pieno, irriducibile. Della società che ha fatto impazzire suo fratello non sa che farsene e non vorrà mai esserne parte. E anni dopo dirà di essere stato socialista non tanto perché concordasse in tutto con Marx, ma perché a scuola il socialismo era il male estremo. Quel male estremo che si proponeva di far sparire tutte le persone ricche e conservatrici e che a Joe tanto male non sembrava. Tuttavia, la lotta di classe è una reazione, sì, ma non la risposta alla domanda che lo tormentava e che non smetterà mai di farlo. Perché ai loro genitori sembrava non importare nulla di loro due, tanto da abbandonarli in quel posto orribile. Hey, 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 hey quest'anno però si diploma e può dunque fuggire dalla Freeman School ed iscriversi al Central School of Art and Design di Londra per diventare un autore di cartoni animati. Sì, durerà soltanto un anno in ogni caso. Nel frattempo affitta un appartamento vicino a Palmer's Green insieme agli amici Clive Temperley e Timon Dog. In qualche modo, per la prima volta in vita sua, riesce a mettere da parte qualcosa e dunque decide di spendere quei suoi pochissimi risparmi per un qualcosa che ormai aspettava da quando aveva 10 anni. Uno strumento. Quale? L'unico che si potesse permettere. Un ukulele. E con quell'ukulele inizierà a fare busking, ovvero a suonare sotto la metropolitana di Londra, per, nel contempo, guadagnare qualche spicciolo che lo facesse mangiare e imparare effettivamente sul campo a suonare. Come avrete capito, la vita scolastica di Joe è durata poco. Una volta preso l'ukulele di andare a lezioni, non ne ha più alcuna intenzione. La vita a Londra, però, è veramente troppo cara, non si riesce ad andare avanti e dunque nel 1973 si trasferisce a Newport, sud del Galles, nel quartiere universitario vicino alla facoltà d'arte locale. Attenzione, si trasferisce vicino alla facoltà d'arte, non si iscrive alla stessa. Il suo obiettivo infatti non è prendere una laurea di per sé, ma entrare in contatto con i suoi coetanei, quelli che hanno velleità artistiche, trovare coloro che siano intenzionati a formare un gruppo. Riesce ad entrare come cantante in un piccolo gruppo studentesco, i Flaming Youth, salvo poi decidere che il nome non gli piace. Dunque prende e li rinomina Vultures. Piccola parentesi, Joe è allergico ad ogni autorità, ma per far onore al dualismo junghiano ha una spiccatissima attitudine al comando e finisce per diventare, volente o nolente, più probabilmente la prima, il leader di ogni formazione in cui entra. Per la serie, nel branco ci resto soltanto se faccio il pastore tedesco. Mentre suona per i Vulture, Joe, per poter sbarcare il lunario, si fa assumere come becchino al cimitero. Resiste solo un anno e poco più, ma quando i Vulture si sciolgono per non aver concluso nulla, decide che è il momento di tornare a Londra. Meglio fare il busker lì che il becchino qui, fu probabilmente il suo pensiero. Tornato nella capitale inglese, mentre fa il suonatore di strada, riallaccia i rapporti con Dog e insieme decidono di formare una band. I 100 Wonders, come il civico dell'appartamento che condividevano insieme agli altri componenti del gruppo. John ha un enorme problema però, non possiede una chitarra elettrica. Per ovviare a questa terrificante mancanza inizierà a fare qualsiasi lavoretto saltuario che potrà trovare per riuscire a raccimolare la somma necessaria. Non ci riuscirà, principalmente perché la voglia che ha di lavorare è inversamente proporzionale a quella che ha di suonare. La soluzione gli si presenta nel 1975, quando Pamela Moolman, un'immigrata sudafricana, gli offre 120 sterline, poco più di 1200 di oggi, per sposarla, ottenendo così la cittadinanza. Joe accetta immediatamente e con quei soldi acquista una Fender Telecaster Signature che non si sarebbe mai potuto permettere in alcun altro modo.
Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Signore, se lanci uno strale, sbaglia l'ira per favore, non farmi del male. Io non l'ho fatta apposta. Perciò, signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Non so com'è.
Adesso, finalmente, può essere il chitarrista ritmico oltre che cantante della sua band ed è in questo periodo che nasce il soprannome Strummer, che alla bella e meglio si può tradurre come strimpellatore, una sorta di modo autoironico di dire che la sua tecnica in quel momento era piuttosto grezza. Adesso che la chitarra ce l'ha, il gruppo pure, sta imparando a comporre, gli serve solamente qualcosa che dia una direzione al suo progetto. Quel qualcosa è in realtà un qualcuno e risponde al nome di Malcolm McLaren. Potreste già averlo sentito da qualche parte. Malcolm ha capito che non c'è soltanto Joe a cercare qualcuno che gli illumini la via, c'è una generazione intera. Tuttavia, Malcolm è solamente un imprenditore della moda, cresciuto con il mito di George Martin e i Beatles. E per questo ha voluto fare qualcosa di estremamente simile, creando i Sex Pistols. Di questo ne abbiamo parlato nella puntata su Johnny Rotten. Ovviamente, Joe ignora tutto questo perché siamo nel 1976 e la prima volta che sente parlare di loro è quando il 3 aprile i Pistols devono aprire proprio la sua band, i 100 Wanners. Joe ne rimane stregato. Capisce che in realtà sono instradati verso la fame e la grandezza, ma soprattutto verso una vera e propria rivoluzione. Joe decide che lui deve mettersi sulla stessa strada, prima che lo facciano altri, prima che se ne accorgano tutti. Sì, ma con la sua attuale band è chiaro che più che suonare nei club non si potrà fare. Avrebbe bisogno di qualcosa di nuovo, di musicisti migliori, ma sopra ogni cosa, di musicisti che abbiano la sua stessa visione della musica, della politica e della vita. Solo di aspettare. La provvidenza si è già messa in moto per lui ed il 30 maggio viene avvicinato da due personaggi che non ha mai visto prima. Da un lato un manager, Bernard Rhodes, uomo cresciuto in un orfanotrofio ebraico fino ai 15 anni perché sua madre lavorava giorno e notte come sarta e che non ha mai saputo chi fosse suo padre. Bernard seguì le orme della madre buttandosi nella moda, dove diventò socio di un suo vecchio amico, proprio Malcolm McLaren. A differenza di quest'ultimo, però, non è un imbonitore. Lui va dritto al sodo. E nonostante fu Bernard ad aver per primo individuato Johnny Rotten, a dare la spinta iniziale ai Sex Pistols, motivandoli, facendogli capire come ci si comportava da professionisti, a McLaren il tutto non piace. McLaren non vuole dei musicisti veri, non vuole dei professionisti, vuole dei ragazzini da spremere che gli facciano vendere magliette. E dunque allontana Bernard. Questo ci porta alla seconda persona, che è un chitarrista londinese di 21 anni, con il padre inglese e la mamma russo-ebrea, che fino a poco tempo fa suonava in un gruppo chiamato London SS. Quando Mick scopre che Bernard è un manager, gli chiede aiuto a formare una nuova band. Rhodes c'era rimasto piuttosto male dall'essere escluso dal progetto Pistols e dunque si mette subito in moto. Il buon Bernard ha capito che nel punk per riuscire più che musicisti professionisti ci vuole un gruppo di ragazzi unito, legato, pronto a fare qualsiasi cosa. Che Bernard chiamano al basso Paul Simonon, grandissimo bassista. No, non è vero, non l'aveva mai preso in mano il basso, ma non fa niente, imparerà le prove. Alla chitarra arriva Keith Levine, mentre alla batteria Mick Jones, fra tutti i provinati, seleziona l'unico che era riuscito a tenere il tempo con la gran cassa, Terry Chimes. Dovrebbero solo trovare un cantante, compito che però non si rivela facile finché, per l'appunto, non notano Joe Strummer. Lo approcciano, come già detto, il 30 maggio del 1976 e gli chiedono se può passare il giorno dopo ad assistere alle loro prove. Joe accetta e quando l'indomani va in sala, Bernie gli espone il suo progetto, come al suo solito, senza alcun giro di parole. Stiamo formando la band che diventerà la rivale dei Pistols. Ti vogliamo come cantante e hai 48 ore per decidere. a Joe di queste 48 ore gli servono meno di 12. Terry Chimes storce il naso, perché Joe è più grande di tutti loro. Ha 3 anni in più, che a quell'età sembrano tanti, e soprattutto sembra completamente disinteressato alla moda punk, vesti in maniera vintage, rasentando il rockabilly. Per chi non lo sapesse, naturalmente, punk e rockabilly sono nemici di natura, un po' come i punk e i metallari, i punk e i dark, i punk e i punk. Dannati punk, hanno distrutto il movimento. Ma in ogni caso, come ricorda Simonon, è una situazione che dura poco, perché appena provano insieme, capiscono che non ce n'è più per nessuno. È proprio il buon Paul a trovare il nome per questo nuovo progetto. L'ispirazione gli viene dal giornale, trova una parola che vede ripetuta molto spesso in quel periodo e la parola è ovviamente Clash. E a quel punto dice agli altri, beh, chiamiamoci così, fa capire anche perfettamente chi siamo e cosa vogliamo fare. Gli altri non possono fare altro che assentire, perché effettivamente è il nome perfetto. Il 4 luglio del 1976, un mese dopo aver approcciato Joe per la prima volta, i Clash fanno il loro debutto al Black Swan di Sheffield, aprendo proprio i Sex Pistols e ponendosi subito nel circolo ristretto dei gruppi autenticamente punk. Qualunque cosa voglia dire, se poteste chiederlo a Strummer, lui vi direbbe che non vuol dire assolutamente nulla.
Never knocked. Every job I offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked.
In quel loro primo concerto, i Clash fanno davvero, davvero pena. Tanto che Bernard gli vieta di fare altri live finché non saranno migliorati. Gli propone una fitta e rigida tabella di prove serrate che dureranno più di un mese. Al contrario dei Pistols, Bernard vuole formarli dei professionisti. Vuole mostrare che il do it yourself del punk, anyone can do it, tutti possono farlo, vale nell'intenzione, ma poi, man mano che inizi a farla questa cosa, ovvero la musica, devi diventare un professionista. In questo periodo affrontano la prima defezione, infatti Keith capisce che come chitarrista ritmico serve a poco o niente, Joe ricopre tranquillamente quel ruolo e dunque decide di fare un passo indietro e di proporre a Johnny Rotten di fare un gruppo insieme a lui quando i Pistols inevitabilmente saranno implosi su loro stessi. Johnny ci pensa e gli dice che c'è tempo, ma in realtà in quel momento sono nati i Pill. Poco importa, perché ormai i Clash sono diventati una macchina. In che senso? Provano tutto il giorno, tutti i giorni nella loro sala a Camden Town. Quando non suonano, nei rari momenti in cui non suonano e non dormono, per fare gruppo girano Londra insieme giurando di non avere buone intenzioni e infatti vengono spesso arrestati. Joe e Mick diventano un organismo simbiotico. Joe inizia un testo, Mick lo finisce e a turno si scambiano anche i ruoli sul palco, abitudine che finirà quando inizieranno a pubblicare sul serio. Bernie è sempre lì che veglia su di loro, senza mai dirgli cosa devono fare, ma dando i suoi consigli. E il 28 agosto, quasi 2 mesi dopo, provano di nuovo un live. Aprono ancora una volta i Pistols. E se la critica dirà di loro sembra una garage band che dovrebbe tornare in garage, restarci possibilmente lasciando acceso il motore della macchina, al pubblico non fanno lo stesso effetto. Il pubblico è in delirio, la critica li odia, ma Joe non ha voglia di fare casino per il gusto di farlo. A differenza dei Pistols, il semplice gridare no future, incidersi svastiche sul petto per andare controcorrente è quasi tempo perso. Certo che bisogna andare contro la società, contro le sue regole, contro i suoi schematismi, ma bisogna farlo avendo un'altra idea in mente, un'alternativa nel cervello. Se il messaggio di Johnny Rotten è "ci hanno rubato il futuro, dunque vaffanculo", il messaggio di Joe Strummer è "ci hanno rubato il futuro, adesso scendiamo in piazza e ce lo riprendiamo". Ecco perché le canzoni che scrive parlano di problemi sociali, abusi di potere, problemi dei lavoratori. È lui che dà al punk un indirizzo politico. Nel 1977 si apre in maniera inaspettata, perché il magazine NME dichiara: questo sarà l'anno dei Clash. Ci può un po' sorprendere, perché fino adesso abbiamo parlato di live in cui la critica non è per niente impazzita. Ma ovviamente parliamo di punk, e questo non importa minimamente. In quei pochi mesi, dalla fine agosto del 1976 al gennaio 77, i Clash hanno suonato ovunque, e se alla critica borghese il loro stile non piace, al pubblico piace tantissimo. E soprattutto l'underground. È underground davvero, perché si parla di piccoli localetti letteralmente spesso sottoterra in cui si suona in condizioni disumane, ma dall'altro canto ha un filo diretto con i magazine che parlano di musica, che non si occupano solo dei grandi artisti, ma veramente di tutto il panorama. In effetti, il 25 gennaio i Clash vengono chiamati dalla CBS, una piccola major, se perdonate l'ossimoro, e tanto basta, perché i fan che si erano fatti in quei mesi inizia ad accusarli di essere dei venduti. Il punk è morto il giorno in cui i Clash hanno firmato per una major. Addirittura questo si dice. Pensate che ambiente ricco, vivo, per in 5 mesi riuscire a creare una leggenda e poi dire che già si erano venduti. Incredibile. Si ritrovano per la primissima volta in studio di incisione a registrare qualcosa. E dovranno ricredersi un po' tutti, sia quelli che pensavano che non sapessero imbracciare uno strumento, e sia quelli che gli gridavano d'essersi venduti. The Clash, infatti, è un disco estremamente politicizzato, senza alcun filtro e completamente, dichiaratamente anti-establishment. Il singolo estratto, White Riot, per fare un esempio, è un invito ai giovani bianchi a scendere in piazza e a protestare come fanno i ragazzi neri, invece che crogiolarsi sui loro apparenti privilegi. A strano caso, la CBS non distribuirà questo disco negli States. Il pubblico però lo nota, e le vendite fanno sfiorare all'album la top 10. Che i ragazzi non solo sanno suonare, ma suonano roba che non è esclusivamente il punk viscerale, ma anche gretto e semplice dei Pistols. No, no, nel disco c'è addirittura una traccia reggae, a dimostrazione di una ricerca musicale più profonda di quello che forse Bernard Rhodes stesso si sarebbe potuto aspettare. Police at the east. invece diventano una sorta di coscienza del mondo punk, ma non di Chimes, che finite le registrazioni del disco lascia la band per via della sua visione di vita e musica, ormai opposta a quella degli altri. Sul disco viene rinominato Tory Crimes ed escluso dalla copertina, dopodiché provano ogni singola persona che possegga una batteria per sostituirlo. Strummer arriverà a dire che ne hanno provati più di 200 finché non trovano Trooper Keaton. Battesimo del fuoco, Joe lo coinvolge nelle sue birichinate che non fanno male a nessuno. La polizia ha un'altra opinione su di essi e durante il tour arresta entrambi per aver fregato dei copricuscini da un hotel. Il 9 maggio sono per la prima volta come headliner in un posto importante, il Rainbow Theater, e il concerto finisce con il pubblico che prima distrugge la sala e poi esplode in rissa con il benestare di chi sta sul palco. Per il sano e scandaloso, per NME i Clash sono diventati la band di riferimento del paese. Per Joe, quella è la sera che ha definitivamente fatto esplodere il movimento punk. Per far fruttare il momento, la CBS pubblica un loro singolo senza il contesto giusto. Loro rispondono con Complete Control, una canzone anti-major, prodotta con Lee Scratch Perry, produttore iniziale di Bob Marley. In ottobre dovrebbero suonare a Belfast, ma quando le autorità si accorgono che effettivamente a suonare stanno arrivando alcuni dei pochissimi inglesi a favore dell'Irlanda Unita, cancellano tutto a poche ore dall'inizio, per evitare ogni tipo di scontro o protesta possibile. I punk nordirlandesi però reagiscono scendendo in piazza, costruendo barricate ed ingaggiando un feroce scontro con le forze dell'ordine in quella che sarà nota come la Battaglia di Bedford Street. Forse era meglio lasciarli suonare. Il 1978 procede bene o male nella stessa maniera. Fondamentale per Joe è l'incontro con Gabby Salter, ragazza che ha da poco compiuto 17 anni mentre lui ormai ne ha 26. L'infatuazione ben presto si trasforma nella sua prima e vera relazione stabile, non monogama sia chiaro. Rimarranno insieme per 14 anni, durante i quali avranno due figli, Jets e Lola, ma non riusciranno mai a sposarsi. Joe non è mai più riuscito infatti a trovare Pamela Mulman e quindi a divorziare da quel suo matrimonio farlocco. Tornando alla musica, la registrazione del nuovo album si apre con la CBS che vuole un suono più americano e Bernie che gli dà anche ragione. I Clash invece odieranno ogni singolo minuto passato in sala di registrazione. Il risultato è che licenzieranno il loro storico manager e al suo posto chiameranno la giornalista Caroline Cohen. Il 30 aprile partecipano al concerto Rock Against Racism, riuscendo nel miracolo di dare scandalo anche a una manifestazione così condivisa e condivisibile. Come mai? Strummer è salito sul palco con una maglietta delle Brigate Rosse in pieno rapimento moro. A novembre esce il loro secondo album, Give 'Em Enough Rope, che in Inghilterra si piazza al numero 2 in classifica, mentre negli USA non sfonda. Gli Stati Uniti sono infatti in questo momento un mercato estremamente selettivo, che guarda i punk inglesi come a dei ladri che hanno rubato un movimento inventato da loro. E dunque, per sfondare lì c'è bisogno di un disco talmente superiore da spegnere ogni preconcetto. Joe ha dunque tutta l'intenzione, insieme alla sua band, di pubblicare l'album della definitiva consacrazione mondiale. Spanish songs in Andalusia, the shooting sights in the days of 39. Oh, please leave the Vendana open, Federico Lock. Tonight, Spanish.
benito. Jeszcze kwera, oh my god, I thought
Spanish bones,
yeah, te quiero infinito. Jeszcze kwera, oh my god, I thought
Spanish
weeks in my disco casino.
Mick e Joe si vedono in sala prove, non riescono a combinare nulla. Effettivamente gli mancano le idee e per il resto dell'anno non pubblicano niente se non qualche singolo sparso. Il più famoso è I Fall the Law, che sembra in effetti un pezzo loro, ma in realtà è una cover degli anni 50. La questione è che suonando insieme da anni ed anni, essendo aumentate le loro capacità in ambito musicale, sia tecniche che compositive, il punk inizia ad andargli stretto. Non è un rifiuto del genere il loro, che hanno sempre seguito come uno stile di vita, non solo come genere musicale, ma piuttosto la voglia di sperimentare, di crescere e di salire di livello. D'altra parte, non hanno mai promesso niente. Non si sono mai definiti, musicalmente parlando, punk, rock o in nessun'altra maniera, e dunque suonare contro ogni regola sociale, ma accettare poi le regole di genere musicale, beh, non avrebbe alcun senso. Nel disco dunque vogliono giocare e giocano con il reggae, la ska, la new wave e anche il rockabilly. Certo, per ora è una dichiarazione di intenti perché Mick e Joe non scrivono nulla da un anno e a maggio l'etichetta li mette con le spalle al muro. O andate a incidere qualcosa o salta tutto. E loro ci vanno, i Clash ci vanno a incidere, ma senza alcun materiale pronto e nemmeno abbozzato. C'è l'intenzione, ma al momento non ci sono le idee e dunque si può fare una sola cosa: mettersi a lavorare in maniera più seria. Ad esempio, niente più pletore di fan esterni, spacciatori, chi più ne ha più ne metta alle prove. Le prove sono un momento serio in cui si lavora da professionisti. Basta con il lassismo, si suona sobri, si suona continuamente facendo pausa pranzo e una piccola pausa pallone, sono pur sempre inglesi, dopodiché si ritorna in studio e se non c'è materiale nuovo si suona cover su cover per tenersi allenati, per far viaggiare la mente. E il tutto funziona, perché mentre sono lì, che suonano cover di ogni genere, le idee piano piano nella mente fermentano. Joe e Mick si dividono i compiti. Il primo si occuperà dei testi, il secondo ci comporrà la musica sopra. E Joe, il blocco dello scrittore che lo aveva attanagliato, lo supera con Lost in the Supermarket, traendo ispirazione dall'infanzia dell'amico Mick. Paul Simonon, a quel punto, timidamente dice che avrebbe anche scritto un testo, ma non è niente di che. Gli altri lo leggono e decidono che è un capolavoro e che qui il capolavoro dovrà cantarlo Paul stesso. È nata così Guns of Brixton. Dopodiché hanno bisogno di un produttore e scelgono Guy Stevens. La CBS gli risponde no, quel drogato no, ha dei metodi strani ed è un alcolizzato. E a quel punto i Clash capiscono che è proprio il manager giusto per loro. Insistono e l'hanno vinta. Come arrivano in sala di registrazione la trovano semidistrutta, perché Stevens ha rivoltato e ribaltato ogni sedia e tavolo che trova per creare un'atmosfera rock and roll. Al gruppo piace tantissimo e da questo momento in poi diventa tutto estremamente facile. Facile ma faticoso, perché 6 settimane dopo, con 18 ore di sessione al giorno, il disco è pronto. Quello che viene fuori è un album dedicato a ciò che amano più al mondo, Londra. L'immagine che danno della città è sospesa fra il reale e il fittizio, tra le scene di tutti i giorni e le leggende metropolitane, senza far mancare riferimenti alla politica interna ed internazionale, così come i temi sociali. Sanno che hanno fatto qualcosa di generazionale, dunque decidono di copiare nella copertina lo stesso artwork di quella del primo omonimo disco di Elvis Presley, in cui c'era lui ripreso mentre urlava. Provano qualche scatto, ma effettivamente vengono troppo simili, troppo uguali. Sembra una copia banale. Serve una foto inedita, possibilmente non in posa, e Strummer decide di affidare il compito alla fotografa Penny Smith, che dovrà trovare lo scatto perfetto al concerto del 20 settembre 1979 al Palladium di New York. Foto, la brava Penny ne scatta tantissime, ma il digitale è ancora in là da venire, dunque bisogna aspettare che la pellicola venga sviluppata in febbrile attesa e poi vedere se fra le varie foto ce n'è una perfetta. Il gruppo la trova immediatamente. Il protagonista è Paul Simonon, immortalato mentre sta per scaraventare a terra il suo Fender Precision. Un gesto non premeditato dovuto a una vera frustrazione perché effettivamente le condizioni del pubblico in quel Palladium erano miserevoli. Il pubblico stava male e non riusciva a stare in piedi. Penny li guarda sconvolti. Ma usatene un'altra, questa è tutta sfocata. Simon non si vede neanche in faccia. Io tremavo perché avevo paura che mi colpisse col basso, tanto ero vicina. Ma niente da fare. Lo scatto per i Clash è giusto, è perfetto, è quello. Il titolo, infine, è la cosa più facile da scegliere. Se il tema principale è Londra e vi hanno inserito un inno d'amore verso di essa chiamato London Calling, l'album non potrà che chiamarsi di conseguenza. London Calling esce il 14 dicembre 1979, è doppio e questo porta un problema alla CBS che lo vorrebbe vendere a un prezzo maggiorato. Joe non è d'accordo, la loro musica popolare e i loro dischi si vendono a 5 sterline, così come i Clash contenevano sempre il costo dei biglietti per essere alla portata di tutti. L'etichetta dice che così non copre i costi e alla fine si accorderanno, lo metteranno a una sterlina in più. Sembrano piccole inezie, sembrano piccoli gesti rivolti verso il pubblico, quasi per plagieria, ma in realtà sono sostanziali. I Clash inizieranno davvero a guadagnare solo a partire dal 1983, perché prima c'erano andati sostanzialmente in paro per queste loro politiche. London Calling vende 2 milioni di copie in pochissime settimane e vende bene anche negli States, ma questi in realtà sono quasi dettagli, perché il disco è un album generazionale, l'album della generazione punk che aveva come centro del loro universo Londra, un album senza tempo ma che non sarebbe potuto essere registrato in nessun altro momento. La data d'uscita in realtà è casuale, ma in qualche modo simbolica. Esce gli ultimissimi giorni del 79, di conseguenza gli ultimissimi giorni degli anni 70. E il disco in qualche modo sembra chiudere il decennio musicale. Perché ne è una sintesi, ne è un simbolo molto caratteristico, ma nel contempo apre a ciò che verrà. Perché lo stesso disco chiude il punk ed inaugura quel vasto contenitore che oggi, a posteriori, chiamiamo proprio post-punk. Alla fine Joe Strummer è riuscito nel suo intento. È diventato il leader di un gruppo senza esserne il capo, una sorta di primus inter pares, anche se Mick Jones in realtà pensa la stessa cosa di se stesso. Ci è riuscito oltretutto senza farsi corrodere dalla fama, rimanendo fedele ai propri principi, senza cambiare una virgola, né rinunciare a nulla di se stesso. Non che abbia la vita più sana del mondo, scola diverse pinte al giorno e si domanda lui stesso come abbia fatto a non trasformarsi in un cespuglio per tutta l'erba che ha inalato. Ma Joe e i Clash riescono in un qualcosa di particolare, perché riescono a vivere il punk e aprire il post-punk senza vivere quella sorta di depressione che sembra accompagnare irrimediabilmente questi movimenti. Anche perché No Future era lo slogan degli altri, il suo e quello dei suoi compagni è sempre stato quello di combattere, riprenderselo, rifarselo quel futuro. E a Joe quel futuro non fa paura, anche se sta arrivando l'era glaciale, se il sole sta precipitando, se i motori si fermano, il frumento avvizzisce. Londra sta annegando, infatti.
calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river to the invitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning out.
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit.
A metà degli anni 90, ormai conclusa da oltre un decennio l'avventura dei Clash, Joe Strummer forma una nuova band, i Mescaleros. Con loro pubblica tre dischi, nulla di trascendentale, ma comunque lavori di ottima qualità. L'ultimo esce nel 2003 ed è purtroppo un lavoro postumo, ma contiene una traccia che è invece trascendentale sotto ogni punto di vista. Produttore dell'album era infatti quel genio musicale di Rick Rubin che, tra gli altri, in quel momento stava lavorando all'ultimo disco, capolavoro, di Johnny Cash. La primavera del 2002, Joe va a trovare Rubin a casa sua a Los Angeles per parlare del disco e, arrivando, scopre con immensa sorpresa che Johnny Cash sta registrando proprio in quel momento. Joe torna improvvisamente ad essere il bambino che lo ascoltava estasiato alla radio. Scrive di getto The Long Shadow per presentarla a Rubin e a Cash, che non aveva la più pallida idea di chi fosse Joe. Tuttavia, i due legano immediatamente e non solo Johnny Cash accetta di registrare il brano con lui, ma anche di incidere un altro brano, una cover insieme. Potrebbero quei due insieme fare mai qualcosa di banale? Ovviamente no, e allora registrano una canzone di un artista che apprezzano entrambi, ma che è teoricamente fuori dai loro universi musicali, Bob Marley e la sua Redemption Song. Solo Johnny Cash riuscirà a vederne la pubblicazione pochi mesi prima di andarsene anche lui. Eddie Strummer dirà: Joe era una persona splendida, un bravo musicista e un meraviglioso essere umano.
Redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I.
Sold I to the merchant ships.
Minutes after they took I
from the bottomless pit.
How long shall they kill our prophets
while we stand aside and look?
Yes, some say it's just a part of it.
We've got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom?
'Cause all I ever had,
redemption songs. All I ever had,
redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.